Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Martedì, ascoltatori, ultimo giorno di novembre. Buongiorno, buongiorno, sono le 8, le 8 e 3 minuti. E parafrasando gli after hours, possiamo dire che non si esce vivi dall'abbonaggio. Dopo giornate e giornate di necessario mastrottismo democratico a base di schiacciate il bottone, fatelo subito, 0239 2411. Quello che resta è la consueta nebbia cognitiva che affligge i conduttori, simbolo di un long gabbo le cui caratteristiche sono già state evidenziate in letteratura scientifica sulla base dei 20 anni delle campagne precedenti. Ciò nonostante, confusi e felici, rieccoci qua, di nuovo pronti a guardare l'orizzonte, dove una volta era tutta variante Delta e ora è tutta variante Omicron. Mannaggia la malora, riecheggia la saggezza popolare. Virus mutante, pericolo costante. Che poi la Omicron sia destinata a soppiantare le versioni precedenti, come accade con gli iPhone, è ancora tutto da vedere. Al momento siamo al tutto e al contrario di tutto, con lo zenith e il nadir della profezia pandemica rappresentati plasticamente da Repubblica e dalla Verità. Il giornale di Belpietro, che nel mercato estivo si deve essere assicurato il virologo di Libero, derubrica oggi in prima pagina la Omicron a niente più che un raffreddore. Repubblica salutava invece l'arrivo della variante in modalità Dario Argento con un misuratissimo Covid incubo Omicron. E Repubblica, che oggi invece titola Stati Uniti UE fermare il panico, proprio Repubblica che aveva contribuito a gettare tutti quanti nel nel panico con Covid, incubo Omicron, ma insomma si torna a ballare tra la peste nera del 300 e il fastidio del naso che cola, come se in questi anni non si fosse imparato niente, ma proprio niente. Per esempio, che piuttosto che cimentarsi con le bocce di cristallo, sarebbe bene, come predica la scienza, disporre di dati che ancora non ci sono e darsi dunque tempo. Dati, metodo e tempo, anche perché intanto il virus fa il suo mestiere, che è poi quello di mutare per adattarsi e sopravvivere. Se c'è una cosa che sorpresa non è, è la comparsa di nuove varianti, e non c'è bisogno di leggere il virologo del giorno, basta leggere per esempio Darwin, perché è legge di natura, evoluzione della specie: finché c'è virus c'è variante. Vediamo di considerarlo se possibile un dato acquisito. Se poi l'ennesima variante sia umile o terribile, non si è al momento in grado di determinarlo, almeno fino al prossimo pronunciamento di Brosio e Montesano. Abbiamo avuto la alfa, la beta, la gamma, la delta e via via, così fino alla Omicron. E quindi per ora l'unica certezza, come dice il mio amico Guli, è che ne usciremo peggiori, ma sapendo almeno l'alfabeto greco a memoria. Oh, meno male. Occhio però che, esaurite le lettere greche, poi si passa all'aramaico, al cirillico, all'ideogramma mandarino e le cose lì si complicano per tutti. Però intanto, alla notizia dell'apparire della Omicron, la von der Leyen, più impaurita di speranza quando è impaurito, cioè tantissimo, ha urlato come se avesse visto un ragno nella doccia. E come recita la teoria del caos, quando un ragno appare nella doccia della Presidente della Commissione Europea, c'è un crollo delle borse in tutto il mondo. L'Europa che ha scoperto Eureka, che puoi immunizzarti quanto vuoi, ma se i vaccini li tieni tutti per te e li stippi dentro ad armadi ed armadietti, come faceva la Pina con il pane quando voleva far ingelosire Fantozzi, il virus che hai cacciato fuori dalla porta se la gode altrove e fa bagordi nei paesi poveri che i vaccino non ce l'hanno, e poi ti rientra dalla finestra alla faccia della chiusura degli aeroporti dai 19 agli alianti. E quindi varianti e ancora varianti. E attenzione, perché ce ne sono altre. C'è pure la variante Quirinal, che è poi quella di Berlusconi, che l'avete visto, è in mutazione costante per provare ad aggirare le barriere che gli impediscono di entrare al Quirinale. Nella variante Alfa Berlusconi è mutato in filantropo più solidale della Caritas, nella variante Beta è mutato in ambientalista più di Greta, ne dà notizia oggi il giornale in prima pagina. Nella variante Gamma magari diventerà pure coordinatore del pool antimafia. Mutare per la sopravvivenza. E c'è pure la variante centrista, che è quella di Di Maio, che una volta stava con i gilet gialli e adesso invece in Francia voterebbe Macron. Insomma, varianti di tutti i tipi, e ci piaccia o non ci piaccia, anche oggi una condanna ce l'abbiamo, e come, che è quella di partire gioco forza ancora una volta dalle quel che gira intorno al Covid, perché è proprio sul Covid che apre la maggior parte dei quotidiani. Per esempio il Corriere della Sera: variante corsa al vaccino, figliuolo, obiettivo 400.000 dosi al giorno, Londra anticipa il richiamo a 3 mesi. Allora facciamo fuori la questione Covid sfogliando proprio il Corriere della Sera, che dedica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pagine, le prime 9 pagine tutte quante a Covid e dintorni. E allora partiamo da pagina 2 con l'allarme del G7, Omicron agire è urgente, contagi in 10 stati europei. E allora Alessandra Muglia racconta dei ministri della salute europei del G7 che hanno riconosciuto l'importanza strategica di garantire l'accesso ai vaccini. Ma va, i paesi sviluppati hanno rinnovato dunque il loro impegno a garantire i vaccini ai paesi più vulnerabili, il miliardo di fiale promesse dal G7 a giugno. E già, perché a giugno era stato promesso 1 miliardo fiale per i paesi poveri, peccato che non sia andata esattamente così. Lo racconta il Corriere Rossella Miccio, presidente di Emergency ONG, che fa parte della People's Vaccine Alliance. Sono state ribadite, dice, delle buone intenzioni. Il G7 è riuscito a consegnare finora meno di 300 milioni di dosi rispetto al miliardo promesso a giugno. L'Italia, per esempio, ne ha fornite 3 milioni su 45. 5, i paesi ricchi si sono accaparrati il 95% dei vaccini prodotti e con la corsa alle terze dosi non ci aspettiamo che la generosità aumenti. Il problema non si risolve con le donazioni, dice, ci vorrebbe un cambio di passo. La sospensione temporanea dei brevetti consentirebbe di aumentare la produzione anche nei paesi a basso reddito. Proprio il Sudafrica lo ha proposto in sede di WTO e oltre 100 paesi sono a favore, ma l'Europa è divisa. Il G7 si è chiuso elogiando il lavoro esemplare del Sudafrica nell'individuare la variante e nell'avvertire gli altri, e anche Joe Biden ha lodato la trasparenza di Pretoria, veloci nel notificare la variante. Apprezzamenti che arrivano però all'indomani del risentimento mostrato dal presidente sudafricano per la punizione inflitta al suo paese isolato per aver scoperto la nuova variante. Ricordiamo, a proposito di reciprocità, che il Sudafrica non aveva chiuso i voli quando noi abbiamo importato, esportato la variante Delta. Il blocco dei voli, scrive ancora Alessandra Muglia sul Corriere, appare una misura poco efficace, anche perché Omicron si trova già in mezzo mondo, dal Regno Unito all'Australia, dal Canada a Hong Kong, passando per Israele, rintracciata appunto anche in 10 paesi europei. Passiamo però a pagina 3, dove il Corriere lancia la seconda stagione di Generale Figliuolo, la serie che arriva proprio in questi giorni. La prima puntata si intitola 400.000 dosi, che è un po' la versione pandemica della celentaniana 24.000 baci. Il piano di Figliuolo per spingere le regioni: a dicembre servono 400.000 dosi al giorno. Spingere sulle terze dosi è come dire l'obiettivo comune di molti paesi europei. In Gran Bretagna, per esempio, la terza dose, è stato deciso, sarà fatta a 3 mesi di distanza dalla seconda. Si diceva però che, come dire, chi ha un atteggiamento ponderato e prudente, come sempre accade, è la ricerca scientifica, e oggi c'è una scienziata che si chiama Katalin Carico che viene intervistata da diversi quotidiani, lo fa il Corriere, lo fa la Stampa, lo fa il Foglio. Katalin Carico, che non è una ricercatrice qualunque, ma è la scienziata di BioNTech, che è una delle pioniere dei vaccini mRNA. E allora, intervistata sulle colonne del Corriere della Sera, le viene chiesto come reagisce il vaccino che lei ha creato alla variante Omicron, e lei giustamente risponde: servono i dati, e i dati ancora sono pochi, sono un po' casuali e vanno raccolti, e quindi appunto metodo, dati e tempo. Quanto è pericolosa, le viene chiesta, viene chiesto, la variante Omicron, siamo meno protetti? E lei risponde: abbiamo bisogno di più dati, lo ribadisce ancora una volta, e abbiamo bisogno di tempo. Eccoci qua, non sappiamo per esempio quanti dei contagiati in Sudafrica erano vaccinati, quanti di loro si sono ammalati, quanto gravemente. Se hai uno o due casi serve a poco, occorrono numeri alti. La verità è che per ora non sappiamo. Tutti guardano ai numeri dei contagi in crescita, però sappiamo anche quante differenti varianti sono già comparse finora: un'alta sudafricana, una giapponese, l'inglese, l'indiana, la latinoamericana, ce n'è stata una in California. Semplicemente il virus evolve continuamente. Questo però non significa che per ogni variante serva un nuovo vaccino. Magari possiamo scoprire che è diminuita l'efficacia contro l'infezione, ma la protezione resta comunque molto alta contro la malattia. Quanto tempo ci vorrà per capirlo? Non lo so, dice, dipende dalla diffusione, che è un fattore critico. L'altra cosa rilevante è se la variante riuscirà a scacciare le altre, come è successo con la Delta, perché non è detto che poi diventi predominante. E infatti delle altre, ricorda, non sentiamo più parlare. Le viene chiesto ancora più tecnicamente, parliamo della proteina Spike: se subisse troppe alterazioni il virus potrebbe bucare il vaccino. Ecco la risposta di Katalin Carico, che lo ricordiamo è la scienziata di BioNTech, tra le pioniere della ricerca sul mRNA e il vaccino mRNA. Nella proteina Spike, dice, la parte più importante sono i receptor binding domain, i recettori, e attraverso quelli che il virus si lega alle cellule. Noi vaccinati produciamo anticorpi contro la Spike, ma quello che resta critico è proteggere proprio i receptor Vector Binding Domain, il virus non ha il lusso di cambiare il modo in cui entra nella cellula. Sono abbastanza limitati questi virus, e lo dice sorridendo. Quindi lo ritiene improbabile, per me sì, dice, ma chi può dirlo in modo definitivo? Potrebbe mutare in modo da andare da un altro recettore. In tutte le precedenti varianti però non è mai successo. Continuando lo sfoglio delle 9 pagine con cui il Corriere oggi apre ancora sul tema Covid, ci sono, come dire, le notizie più di colore, tra virgolette, con Alessandra Schilirò, la vicequestora poliziotta Novax, che nel frattempo ha preso il Covid insieme al marito, guarirò, tornerò a combattere. Ci sono i tutorial su quando conviene fare la terza dose, c'è l'intervista ad Alberto Villani, direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione Pediatria Generale del Bambin Gesù di Roma, che torna a consigliare la vaccinazione per i bambini. L'appello di Villani a immunizzare i più piccoli, la qualità della vita è fondamentale per la loro salute. E poi si chiude con un nuovo testimonial vaccinale, pensate un po', la figlia di Alcide De Gasperi, che a 98 anni ha fatto 3 dosi e richiama il dovere di tutti per proteggerci. Sempre a proposito delle cronache che girano intorno al mondo Covid e al mondo vaccinale, la notizia un po' singolare ma interessante è quella che troviamo oggi a pagina 2 del Fatto, perché in Europa si cominciano a contare anche le esperienze del vaccino fai da te. Il re dei market in Germania si è fatto un vaccino da solo, racconta la storia Cosimo Caridi. Oltre 50 persone si sono fatte iniettare un vaccino anti-Covid sviluppato in privato dal milionario tedesco Winfried Stoker. Sabato pomeriggio la polizia è intervenuta per bloccare le inoculazioni illegali all'aeroporto di Lubecca, nel nord del paese. In coda per ricevere una dose c'erano oltre 200 persone. Chi è Stoker? Stoker è un medico, ricercatore, inventore, ma soprattutto imprenditore. Ha un patrimonio stimato di diverse centinaia di milioni di euro, possiede l'aeroporto dove sono state fatte le iniezioni, una compagnia aerea, la catena di centri commerciali Art Nouveau, dove quella dove Wes Anderson, chissà se lo ricordate, ha girato Grand Budapest Hotel, e poi possiede anche la Euroimmune, azienda che produce reagenti per laboratori di diagnostica, e vanta diversi brevetti medici. In Germania Stoker è conosciuto soprattutto per le sue dichiarazioni xenofobe, razziste, sessiste. Negli ultimi anni si è esposto più volte contro i profughi, accusati di abusare del nostro diritto d'asilo, e dell'eccentrico milionario sono note anche le generose donazioni fatte al partito dell'ultradestra Alternative for Deutschland. A marzo il medico imprenditore ha annunciato di essere pronto a inoculare un vaccino anti-Covid prodotto in proprio, senza l'aiuto di nessuna casa farmaceutica. Dopo il primo vaccino inventato da BioNTech sembrava una possibilità concreta, ma ben presto la comunità scientifica ha lanciato l'allarme. Stoker avrebbe saltato passaggi fondamentali necessari per la validazione del vaccino. La risposta del milionario è degna della sua fama: si è autoiniettato una dose annunciando che presto avrebbe iniziato una campagna di vaccinazione con dei volontari. È stata aperta nel frattempo contro di lui un'indagine per violazione della normativa sui medicinali, e qui si torna appunto all'intervento della polizia nell'aeroporto di Lubecca, di sua proprietà, dove appunto Stoker stava diffondendo e iniettando il suo vaccino a centinaia di tedeschi in coda. Attenzione però, perché a minacciare il Natale non c'è solamente il Covid, ma c'è anche la UE. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando naturalmente del polemicone sulle linee guida per la comunicazione emesse dalla Commissione Union of Equality di Bruxelles, che tra le altre cose suggerisce di non usare più la parola Natale, ma di usare invece la parola festività. Non è l'unico aspetto contenuto in quelle linee guida. Sta di fatto che questo, come era largamente prevedibile, ha suscitato suscitato la furia e la rabbia di tutti quelli che si riconoscono nelle radici cristiane, dalla destra estrema in poi. Salvini e Meloni sono andati naturalmente a nozze, qui appunto stiamo ancora una volta tra lo zenith e il nadir della questione. Da una parte, come dire, l'eccesso di pedagogia da politicamente corretto delle linee guida dell'Unione Europea, dall'altra il misticismo identitario delle destre a prendere una posizione che non è né da una parte né dall'altra, ma non per cerchiobottismo, ma per come dire intelligenza. Oggi Michela Marzano sulle colonne della Stampa, che si occupa proprio di questo tema, e parte da quanto si trova scritto in quelle linee guida. La Commissione UE dice: non vieta a nessuno di usare la parola Natale. Lo scopo di queste linee guida è solo quello di sottolineare l'importanza del linguaggio per evitare che le disuguaglianze si perpetuino o approfondiscano. Poi però Michela Marzano argomenta e prende una posizione che non sta agli estremi della polarizzazione del tema. Odio le disuguaglianze, dice, e le combatto da sempre, ma talvolta mi sorge il sospetto che in nome dell'uguaglianza formale si possa commettere l'errore di cancellare le differenze, mentre è solo dando spazio alle differenze e nominandole in maniera chiara che ci si può poi battere per l'inclusione e l'uguaglianza, uguali sebbene diversi, uguali perché diversi, anche perché questa difesa, dice, delle mille sfumature del reale, che mi porta tra l'altro a non scandalizzarmi quando sento parlare di Natale oppure di Pesach oppure di Ramadan, non ha nulla a che vedere con la difesa delle radici cristiane dell'Unione Europea, come ha tenuto a sottolineare Forza Italia, né tantomeno con le critiche assurde della Lega, secondo cui l'intento della UE sarebbe quello di riscrivere l'idea di famiglia o di natura. La lingua, conclude Michela Marzano, è fondamentale per costruire inclusione e uguaglianza. Chi lo nega sbaglia oppure è in malafede. Facciamo però attenzione a non anestetizzare il linguaggio rendendolo troppo vago e poco preciso. Il rischio è quello di trasformare la lingua in quella notte in cui tutte le vacche sono nere, di cui parlava Hegel polemizzando con Schelling riguardo all'assoluto inteso come assoluta identità con se stesso. Se fossimo tutte e tutti identici, d'altronde cosa potrebbe mai renderci unici e non intercambiabili? Così, a proposito del Natale, che bisognerebbe chiamare semplicemente festività, come da linee guida della UE, che è un tema su cui si cimentano diversi commentatori, lo fa anche Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera, ma non solo. Ma intanto, visto che siamo tornati sulle prime pagine, vediamo un po' quali sono le aperture. Se il Corriere della Sera apriva appunto sulla corsa al vaccino e sugli effetti possibili, chissà, della variante Omicron, la Stampa invece si concentra oggi su un aspetto specifico, che è quello della scuola. Scuola in DAD con un solo contagiato. E rieccoci qua. Siamo a pagina 4 della Stampa. Stretta sulla scuola con un solo con un solo positivo. Tutta la classe andrà in DAD, scrive Paolo Russo. I contagi crescono e le classi tornano in DAD, anche se il contagiato è uno solo. La richiesta è partita dalle regioni e dopo il faccia a faccia tecnico di ieri con il Ministero della Salute in tarda serata è arrivata la circolare firmata dal direttore della prevenzione dello stesso Dicastero, firmato appena un mese fa dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle stesse regioni, con l'obiettivo di contenere la DAD nelle scuole primarie e secondarie. Fino ad oggi, se il contagiato in classe era soltanto uno, gli altri alunni restavano tutti in presenza, ma sotto osservazione, con un tampone molecolare o rapido da fare subito e un altro a distanza di 5 giorni, un arco di tempo durante il quale i ragazzi avrebbero dovuto continuare a seguire le lezioni in presenza. Ma l'aumento dei casi, impetuoso proprio nella fascia 12-19 anni, ha fatto saltare un po' tutti i piani, rendendo di fatto impraticabile il protocollo, come hanno lamentato le stesse regioni e i presidi. Le ASL non ce l'hanno fatta ad eseguire con tempestività i tamponi e così molti dirigenti scolastici non se la sono sentita di lasciare in presenza gli alunni senza un secondo test di verifica, preferendo a quel punto mettere di nuovo in DAD tutta la classe, a volte anche per un periodo superiore ai 10 giorni canonici di isolamento in caso di contatti a rischio. Ora la circolare ministeriale prevede espressamente che qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è autorizzato in via eccezionale e urgente a disporre la didattica a distanza per l'intero gruppo DAD, che durerebbe 10 giorni come previsto per tutti i contatti stretti. E dunque ci risiamo, e qui vengono fuori, come dire, tutti i limiti di una politica che non ha voluto e non ha saputo mettere le scuole in sicurezza, magari non al 100%, ma perlomeno cominciare a creare i presupposti perché ai ragazzi potesse essere garantita continuità didattica e relazionale, un po' nelle aspettative di tanti il governo si è affidato quasi in esclusiva alla campagna vaccinale, pensando che avrebbe risolto tutti quanti i problemi. Non è stato fatto nulla invece dal punto di vista appunto della messa in sicurezza delle scuole, non è stato fatto nulla dal punto di vista dello sviluppo anche di tutti gli strumenti tecnologici in grado di lavorare sul tracciamento, e così i ragazzi potrebbero ancora una volta essere le vittime principali di questa situazione. Andiamo avanti però con quello che troviamo sulle prime pagine, vediamo le altre aperture. Repubblica per esempio apre oggi con i morti sul lavoro. Perché è stata raggiunta una quota tragica e simbolica, che è quella di 1000 morti sul lavoro in 10 mesi, e quindi Repubblica a pagina 2 e 3 fa un po', come dire, la tragica conta di tutte le persone che hanno perso la vita lavorando, e mette una a fianco all'altra una ventina di piccole tragiche storie. C'è quella del ragazzo schiacciato mentre lavorava in fabbrica dalle lastre di cemento a 22 anni, c'è quella del ragazzo ucciso dal un muletto e caduto da un'altezza di 6 metri. Insomma, ce ne sono tante di storie e di vite perdute, dalle officine ai magazzini, dalle piattaforme, e questa è la scelta che oggi fa Repubblica. Torniamo sulla prima del Corriere della Sera, però, perché intanto utilizziamo questi 2 minuti e mezzo che ci separano dal GR delle 8:30 per completare lo sguardo sulle prime pagine, perché sulla prima del Corriere della Sera c'è un'altra delle notizie che oggi ritroviamo su molte prime pagine, che è quella dell'addio di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, tornato ad essere CEO di uno dei più importanti social network mondiali, che ha detto basta. Dopo leggeremo anche la storia e il passato di Jack Dorsey e anche delle prospettive di Twitter. Sempre dalla prima del Corriere della Sera il richiamo all'intervista che viene fatta oggi a Conte. Perdonatemi se oggi non entreremo nel lagone della politica italiana, ma ci occuperemo d'altro. E poi due notizie di altro tipo. Una è quella che riguarda la vicenda Morisi, che ricorderete certamente, se sei droga. Cadono le accuse contro Morisi. La Procura di Verona chiede l'archiviazione dell'indagine su Luca Morisi, l'ex stratega social di Salvini, accusato da due escort di aver ceduto la cosiddetta droga dello stupro. Ancora una volta qui prendono due strade completamente diverse, la responsabilità penale, invece la responsabilità politica, che è tutta un'altra storia. E poi invece una notizia sempre di natura processuale che arriva dall'Egitto. Perché rischiava fino a 3 anni di carcere il responsabile il fondatore della ONG per cui lavorava anche Patrick Zaki, era stato accusato di diffusione di notizie false, rischiava appunto 3 anni di carcere, invece gli è stata comminata semplicemente una multa, e scrive oggi Marta Serafini sul Corriere della Sera, questa è una sentenza che apre anche una speranza per Patrick Zaki stesso. Torniamo sulla prima della Stampa, dove ritroviamo ancora una volta Jack Dorsey, ritroviamo tutte le notizie sul buon Natale della UE, ma la Stampa ci porta anche alle Barbados, perché le Barbados dicono definitivamente addio alla regina Elisabetta e al Commonwealth. Le Barbados diventano una repubblica, avranno una donna presidente, Sandra Mason, prima giudice donna della Corte Costituzionale, decisione voluta dalla prima ministra, altra donna, Mia Mottley, laureata alla London School of Economics, tanto che la Stampa racconta le Barbados come la repubblica delle donne. Dalla Stampa alla prima del Sole 24 Ore, che invece titola sull'inflazione, l'inflazione che vola al 6% in Germania, e ripartiremo magari da qui nella seconda parte della trasmissione, così come ripartiremo anche dalle vicende che riguardano la Juventus, perché la Gazzetta dello Sport oggi non apre con il pallone d'oro assegnato in modo abbastanza scandaloso per la 7ª volta a Messi, bensì con l'inchiesta sulle plusvalenze che riguarda la Juventus. Il caso Juve fa tremare tutta la Serie A, ora la Federcalcio chiede le carte alla procura, scrive la Stampa in prima pagina. Inflazione, Jack Dorsey, il caso Juventus, ma non solo. Tra poco, nella seconda parte del Demone del Tardi, intanto alla linea va Alessandro Principe dall'altra parte del vetro per il GR delle 8.30. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. It's good morning time, it's good morning time. Wait, it's up. A new day, uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. 1, 2, 3, come on. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. It's good morning time, it's good morning time. Le 8, le 8 e 37 minuti, eccoci di nuovo qua con la seconda parte del Demone del Tardi. Stavamo completando la carrellata delle prime pagine, allora mettiamo dentro anche le aperture di alcuni quotidiani online. Fanpage app sulla quarta ondata, crescono casi e ricoveri, ieri 65 morti, l'Europa si blinda contro la variante Omicron. L'Huffington Post invece ha un'apertura interessante, perché è un'apertura sull'intervista che il CEO di Moderna ha rilasciato al Financial Times. E perché è interessante? Perché ci riporta nel campo della qualunque, nel senso che il CEO di Moderna dice al Financial Times praticamente il contrario di quello che questa mattina, come abbiamo letto anche poc'anzi, Katalin Caricò, che è una delle pioniere dei vaccini RNA per BioNTech, diceva appunto nell'intervista, ovvero che i vaccini continueranno comunque molto probabilmente a garantire un'altissima protezione dallo sviluppo della malattia. È presto per dire invece se i vaccini saranno ugualmente protettivi rispetto al potenziale immunoevasivo della variante Omicron, e invece il CEO di Moderna dice vaccini molto meno efficaci contro Omicron, lo dice subito, pronti via, ci vorranno mesi per produrre nuovi specifici contro questa variante. Anche Open, sempre nell'ambito dei quotidiani online, apre nei territori del Covid, concentrandosi sulle regioni Lazio, Lombardia e Veneto, le 3 regioni a rischio di zona gialla per Natale. Il caso del Lazio è anche quello su cui apre oggi il Messaggero. Lazio verso il Natale in giallo, il Messaggero, che mette in prima pagina anche una notizia che riguarda gli statali promossi d'ora in poi anche senza laurea. Nel nuovo contratto conta l'esperienza, statali per la promozione non servirà appunto più la laurea. La nuova bozza di contratto per i dipendenti delle funzioni centrali dice che sarà sufficiente aver maturato 15 anni di esperienza per diventare funzionari. Altre aperture di oggi, quella del Fatto Quotidiano, che alterna Renzi e Berlusconi. Oggi è il turno di Berlusconi e della variante Quirinal. Parla un ex del Movimento 5 Stelle: per votare Bimi offrono posti e soldi. Il transfuga dei 5 Stelle: i suoi mi hanno proposto poltrone in CDA di società all'estero e 100.000 euro meno di quel che dava alle sue oggettine. Non si capisce se lo dica rammaricato rispetto alla modestia dell'offerta oppure no. Il Fatto che poi torna ugualmente sulla vicenda, sulle temi del Covid, con le ore di coda per gli hub chiusi, mesi persi, mancanza di personale, uno dei tanti problemi e di temi che riguardano la logistica della campagna vaccinale, che doveva essere eccezionale invece con l'apertura della seconda stagione di Generale Figliuolo. La serie comincia a diventare strutturale. L'ora legale invece è il titolo del Manifesto, che è l'unico quotidiano che oggi apre sul tema della depenalizzazione della cannabis. La sesta conferenza nazionale sulle dipendenze si chiude a Genova con le proposte innovative degli esperti, scrive il Manifesto. Parla la ministra Dadone, inizia un nuovo viaggio, ingiustificata l'assenza del ministro Speranza. Sui giornali della destra prendiamo per esempio il Giornale, che oltre a valorizzare, lo dicevamo, l'importante svolta ambientalista di Berlusconi, sempre più autocandidato al Quirinale, oggi attacca sull'euro rivolta contro il bavaglio buonista che vuole negare le radici natalizie. L'Avvenire apre sul Covid, il Domani apre sul Covid, insomma sono in tanti ad aprire sul Covid, ma come vi dicevo oggi l'apertura del Sole 24 Ore riguarda qualcos'altro di inquietante per altri versi, che abbiamo all'orizzonte, anzi nemmeno più all'orizzonte, molto prossimo, ovvero l'inflazione. L'inflazione che in Germania vola al 6%, l'inflazione accelera in Germania e contribuisce ad acutizzare il senso di smarrimento della popolazione già colpita dalla quarta ondata del Covid. L'indice dei prezzi armonizzato agli standard UE è volato al 6% in novembre su base annua, dal 4,6% di ottobre. È il balzo più forte dal boom della riunificazione tedesca. La stima preliminare diffusa ieri batte le previsioni di un più 5,5%. La presidente della BCE, Christine Lagarde, getta acqua sul fuoco, dice che l'aumento dell'inflazione in Germania è legato a fattori temporanei. Ma dello stato dell'inflazione andiamo a leggere a pagina 6 della Stampa di Torino. Preoccupano, scrive Fabrizio Goria, i prezzi dell'energia e del cibo, ma non solo. Nel mese corrente, il 74,4% delle imprese tedesche ha notato problemi nella filiera di approvvigionamento di materie prime, e pesano anche i prezzi della produzione manifatturiera in Italia, più 20,4% in ottobre rispetto allo stesso mese di un anno fa. Su entrambi i lati dell'Atlantico, le materie prime e le forniture energetiche continuano a essere una minaccia per la ripresa post-Covid. Nel 2021 le stime anche per l'Italia hanno superato le attese, ma ora le strozzature nella catena di fornitura globale stanno diventando più persistenti del previsto. È il caso di Germania e Italia. Innanzitutto, nella prima si è toccato il massimo livello di inflazione dagli ultimi 30 anni, e incidere anche la crisi dei semiconduttori. La penuria di chip sta rallentando, lo raccontavamo, l'abbiamo raccontato in più occasioni, nel migliore dei casi o bloccando, nella peggiore, la produzione automobilistica. Nella seconda fattispecie, secondo l'Istat, e qui siamo all'Italia, a ottobre l'incremento dei prezzi della produzione industriale italiana è stato del 7,1% su base mensile. La forte crescita dei prezzi, ha detto Istat, è sospinta dai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, particolarmente marcati sul mercato interno, dove si rilevano aumenti eccezionali per energia elettrica e gas. Il peggio potrebbe non essere ancora arrivato. Oggi l'appuntamento cruciale in vista della riunione della BCE di metà dicembre, ovvero quello che potrà segnare la divergenza tra Europa e Stati Uniti, dal momento in cui la Federal Reserve ha già dato segnale di voler iniziare il ritiro della liquidità pandemica proprio per timore delle spirali inflattive. Oggi Eurostat pubblicherà la prima stima dell'inflazione per il mese corrente. Secondo il consensus degli analisti finanziari dovrebbe esserci un tasso del 4,5% rispetto a novembre 2020, oltre due volte il target della BCE. C'è però un nutrito fronte di operatori che vede un'inflazione addirittura al 5% su base annua. In tal caso la cautela di Francoforte potrebbe essere vista come una parziale perdita di controllo su una situazione che si sta inasprendo sempre di più e che potrebbe danneggiare una ripresa che ancora è fragile e disomogenea. Danneggiare una ripresa è un eufemismo per dire quello che abbiamo già detto, ovvero che l'aumento del PIL e l'aumento, come dire, figurale e tecnico del potere d'acquisto è divorato completamente dall'aumento del tasso di inflazione e dai costi dell'energia, nonché dai prezzi delle materie prime. Ma questa è una cosa che tutti quanti già sanno, indipendentemente dall'essere analisti finanziari o meno. Agli analisti finanziari non piaceva, e questa non è una notizia perché non piaceva da sempre, Jack Dorsey alla guida di Twitter. Perché? Perché Jack Dorsey non era uno nato per fare innanzitutto profitti, così come invece facevano per indole suoi prestigiosi colleghi da Zuckerberg in poi. E della fine dell'era di Jack Dorsey e del probabile inizio di quella del business a Twitter scrive oggi Massimo Gaggi, corrispondente dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera. Finisce e stavolta definitivamente l'era di Jack Dorsey a Twitter. Ieri ha lasciato con effetti immediato la carica di amministratore delegato a Parag Agrawal, l'ingegnere che fin qui ha guidato il dipartimento tecnologico della società. Fondatore nel 2006 insieme a Ivan Williams e Bitstone di quello che sarebbe diventato il più grande megafono mondiale dell'informazione digitale, ma estromesso dalla gestione due anni dopo, Dorsey era tornato al comando della società nel 2015 dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Dick Costolo. Dorsey non ha mai trasformato la società, come si diceva, in una macchina redditizia come gli altri giganti di Big Tech. Mentre Google, Alphabet, Facebook, Meta e altri hanno moltiplicato a volte più che duplicato il loro valore, Twitter non è riuscito a monetizzare la sua enorme popolarità, o non ha voluto farlo usando tecniche spregiudicate di sfruttamento dei dati degli utenti. Fatto sta che Dorsey, che due anni fa respinse a fatica un'offensiva del fondo di investimenti Elliott Management che voleva la sua testa, oggi lascia volontariamente un'azienda il cui valore non è molto diverso da quello ereditato nel 2015, quando il fondatore tornò al timone. Personaggio misterioso, ascetico, Jack Dorsey ha fatto discutere tanto per le sue scelte imprenditoriali quanto per le abitudini alimentari, per esempio severe e sempre estreme, con un acrobatico passaggio dalla fede vegana al radicalismo carnivoro dei paleo, spinto dalla madre che lo aveva avvertito: stai diventando arancione per effetto di beta carotene. Oggi Dorsey si dice addolorato della separazione da Twitter, scrive che sono pochi i fondatori che hanno il coraggio di separarsi completamente dalla loro creatura, ma che è questa la cosa giusta da fare ora. Sta di fatto che la svolta per Twitter con l'addio di Dorsey potrebbe avere diversi tipi di conseguenze, ne elenca alcune Massimo Gaggi. Dorsey avrebbe potuto restare come presidente, spiega, ha scelto di non farlo per non condizionare i nuovi gestori, e che la nuova gestione sarà più orientata alla redditività del business sembra confermato dal gradimento proprio del fondo Elliott per il nuovo assetto e anche dalla prima uscita del nuovo amministratore delegato, che ha promesso di impegnarsi per ottenere i risultati promessi, dando più soddisfazione agli utenti e agli azionisti. C'è poi un rilievo di natura più politica, messo al bando dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso da lui sobillato, Donald Trump riuscirà a farsi restituire il megafono che ha usato per anni proprio su Twitter? Questa è la domanda. Dorsey era accusato di essere poco efficace sul piano manageriale, ma era anche sospettato di intervenire in modo troppo diretto sulla definizione delle regole d'uso della piattaforma e sulla verifica della compatibilità dei comportamenti in rete delle personalità più in vista. La materia sarà sicuramente oggetto di nuove valutazioni in vista delle prossime scadenze elettorali americane, e quindi vedete come l'addio di Dorsey potrebbe intrecciarsi anche con l'inizio della corsa alle prossime presidenziali, con il ritorno in campo di Trump, magari di nuovo su Twitter e non sulla sua personalissima piattaforma. E poi la domanda è una domanda che riguarda Mark Zuckerberg, il capo di Facebook Meta, che è l'unico fondatore ancora alla guida operativa della società da lui creata dopo il passo indietro fatto anche da Jeff Bezos in Amazon. Toccherà anche a Zuckerberg dire addio? Beh, anche questo lo scopriremo solo vivendo. Intanto, come vi dicevo, oggi rimane sulle prime pagine la vicenda della Juventus, che è una vicenda insieme sportiva ma anche che riguarda la giustizia ordinaria, anzi per il momento riguarda soprattutto la giustizia ordinaria, e poi diventerà invece magari appannaggio della giustizia sportiva. Sta di fatto che oggi la Gazzetta dello Sport, che in altri momenti avrebbe aperto sul Pallone d'Oro, apre proprio sulla vicenda Juve e scrive Fabiana Della Valle sulle colonne della Gazzetta. La Procura di Torino va avanti spedita dopo Federico Cherubini, ascoltato per oltre 9 ore sabato pomeriggio nell'ambito dell'inchiesta Prisma sulle plusvalenze. Ieri al quinto piano del Palazzo di Giustizia è stato interrogato un altro dirigente della Juventus, l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, come persona informata dei fatti. L'inchiesta penale, nata nel maggio scorso, rischia di avere pesanti ripercussioni sul piano della giustizia sportiva, coinvolgendo anche altri club oltre alla Juventus. Ciò che emerge dalle intercettazioni è, secondo gli inquirenti, un sistema calcio malato. Arrivabene, così come Cherubini, non è tra gli indagati, ma ricorre nelle conversazioni raccolte da luglio ad oggi dalla Guardia di Finanza ed è considerato testimone utile per suffragare il castello accusatorio del pool di magistrati che si sta occupando del caso. Nell'inchiesta è coinvolta la Juventus per responsabilità amministrativa e 6 tra dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Stefano Cerato, ed ex dirigenti come Fabio Paratici, Marco Re e Stefano Bertola, indagati per false comunicazioni delle società quotate in borsa ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Sotto indagine ci sono i conti del club bianconero nelle ultime 3 stagioni, dal 2018 al 2021, e in particolare 282 milioni di plusvalenze considerate sospette, derivanti da operazioni connotate, si scrive nell'indagine, da valori fraudolentemente maggiorati e utilizzati, secondo l'accusa, per mettere a posto i bilanci. La Procura di Torino, forte degli elementi in suo possesso, in particolare le intercettazioni telefoniche in cui i dirigenti della Juventus farebbero capire che le operazioni venivano spesso aggiustate, in sostanza le valutazioni dei giocatori venivano decise a tavolino, è convinta di poter chiudere l'inchiesta penale in un mese. Solo a quel punto però il materiale acquisito verrà girato alla Federcalcio. Per ora è stata soltanto informata della perquisizione, mentre i verbali degli interrogatori, le intercettazioni, tutto il materiale sottoposto a segreto istruttorio non possono essere divulgati fino alla chiusura delle indagini. Dagli ambienti della procura però filtra che, oltre all'aspetto penale, dalle intercettazioni emergerebbero elementi che possono essere di notevole interesse per la procura federale, che si occupa invece di illeciti sportivi e che investono non solo la Juventus ma anche altri club coinvolti nelle operazioni oggetto di indagine, valutazioni che verranno fatte dalla procura federale nel momento in cui riceverà gli atti, e che potrebbe creare un effetto domino. Nel decreto di perquisizione notificato alla Juventus e agli indagati, per esempio, si parla degli affari di Demiral e Romero con l'Atalanta e di diversi scambi con il Genoa. Le 42 operazioni sotto esame riguardano anche altre società di Serie A. la Procura di Torino si occupa dell'aspetto penale di una società quotata in borsa, la Procura federale, che ha già aperto un fascicolo sulla Juventus dopo le segnalazioni della Covisoc, dovrà valutare se ci sono illeciti sportivi anche per altri club del nostro campionato. E insomma, la Procura dice che entro un mese si dovrebbe chiudere l'inchiesta e dopodiché vedremo che cosa accadrà con quello che potrebbe essere un vero e proprio terremoto, che viene già paragonato in termini di potenziale a quello che fu Calciopoli. E come Calciopoli è il virgolettato che si trova anche sulla prima pagina di Repubblica, quotidiano come La Stampa, di proprietà della famiglia Elkann, almeno 6 squadre di anni, l'indagine sulle plusvalenze, ma è interessante andare a vedere quello che scrive oggi La Verità. Ebbene sì, perché Gigi Moncalvo racconta quella che è stata già definita la guerra degli Agnelli, con John Elkann furibondo con il cugino Andrea Agnelli, presidente della Juventus, John Elkann che vorrebbe trovare il modo per fare fuori il cugino presidente, inadeguato, non all'altezza, non più adatto, ormai impresentabile. Questi i termini su Andrea Agnelli, affiorati ieri a Torino durante la riunione ristretta che John Elkann, in veste di proprietario della Juventus attraverso Exor, ha convocato d'urgenza fin da sabato pomeriggio per discutere la strategia migliore per affrontare i guai derivanti dalle più recenti imprese, tra virgolette, del vertice societario del club. Lo sfogo, che qualcuno ha definito inusuale, in raffronto all'abituale prudenza di John Elkann, ha proprio nel mirino il cugino Andrea Elkann. È apparso molto adirato perché in pratica si trova in un cul-de-sac. Scaricare il cugino in questo momento suonerebbe come una missione di colpevolezza della Juventus prima che di Andrea, prima ancora che la giustizia, non quella sportiva, faccia il suo corso. Al tempo stesso, mantenere in carica il presidente crea inevitabili problemi che diventerebbero ancora più gravi in caso di condanne in tribunale o penalizzazioni sportive. In questo momento, scrive ancora Gigi Moncalvo, il proprietario della Juve, come avrebbe confidato al suo amico Carlo Ratti, è pentito, e qui vengono citati appunto dei virgolettati da questa conversazione che sarebbe avvenuta a Torino, è pentito di non essere intervenuto mesi fa, quando l'atteggiamento di Andrea, insieme alla sua crescente superbia e mancanza di ragionevolezza, aveva portato John a pensare che si fosse montato e avesse perso la testa, creando molti danni alla Juventus. Non si riferiva solo alla vicenda della Superlega e dell'isolamento internazionale, oltre al danno di immagine provocato al club, ma alla questione fondamentale, cioè i conti e le previsioni completamente e finanziariamente sbagliate, errate, sui costi insopportabili per l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, per cercare di controllare invano e di riferire alcuni aspetti della gestione tecnica sportiva, la figuraccia del finto esame di Suarez, il contratto di 4 anni ad Allegri, una dissennata campagna acquisti, la gestione finale di Ronaldo, da ultimo il film su Amazon girato dentro gli spogliatoi, John Elkann avrebbe nominato una sorta di commissario straordinario, cioè Maurizio Arrivabene, nonostante gli insuccessi alla Ferrari, ma il suo ruolo è subito stato neutralizzato da Andrea Agnelli, che ha affidato a Chiellini il compito che un anno prima svolgeva male Buffon, cioè il raccordo tra campo e spogliatoio da una parte e gli uffici dirigenziali dall'altra. Il problema dei conti è pesantissimo e negli ultimi 3 anni si è spaventosamente aggravato. Andrea Agnelli sembrava e sembra aver dimenticato che la Juventus è una società per azioni, in Serie A ce ne sono altre 2, la Lazio e la Roma, e quindi ha obblighi di legge molto diversi rispetto agli altri club, in primis verso gli azionisti e la Consob. John Elkann era ed è stufo di continuare ad aprire il portafoglio di Exor, come avviene da 3 anni, per continui e sempre più onerosi aumenti di capitale. Anche ieri ha ripetuto, alla luce dei fatti più recenti, un nuovo concetto che bisogno c'era di fare tante plusvalenze e decine di trucchi e trucchetti di maquillage, se poi alla fine i conti non tornavano e i bilanci continuavano sempre di più a essere in profondo rosso. E poi l'ultimo aspetto che che è stato sottolineato da un legale, ovvero è inutile cercare di salvarsi sperando nella benevolenza della giustizia sportiva, accampando di fatto che così fan tutti. A preoccupare sono alcuni degli aspetti più gravi ed evidenti nei conti, ad esempio nel 2019-2020 per la formazione che partecipa al campionato Under 23 sono state registrate plusvalenze per 39 milioni, mentre le altre 59 società che partecipano al torneo tutte insieme ne hanno registrate 6. Questo dunque il punto sulla guerra degli agnelli e sul caso Juventus, e con questo siamo arrivati anche alle 8 e quasi 59 minuti, per cui Big Ben dice stop al nostro spazio qui al Demone del Tardi. Andiamo in pubblicità, tra poco come sempre Prisma, noi ci risentiamo invece domani mattina con il Demone del Tardi. Grazie a tutti ascoltatori e ascoltatrici per essere stati qui. Mannaggia, ho detto ascoltatori e ascoltatrici, chissà cosa ne penserà la UE, però ormai l'ho detto e quindi ci sentiamo domani. Ciao!